puntualissime,
ma
incredibile.
Spacchiamo, la doppietta Dama Takeshi spacca.
Spacca tutto.
Siamo talmente puntuali, ma lo sapete perché? Perché cosa inizia da oggi, forse da ieri, o forse inizierà a breve, il carnevale.
Ah, è per questo.
Sì, è per questo.
È uno scherzo, non lo faremo mai più.
Non succederà mai più, ma soprattutto perché ci hanno detto che al meraviglioso mercato di Piazza Tasso tutti i contadini e le contadine del nostro mercato sono in maschera.
Ebbene,
e quindi noi
sì,
siamo curiosissime di andare a vedere che cosa sta succedendo e riceveremo probabilmente aggiornamenti. Però vi ricordiamo intanto che siamo su Radio Wombat con Radio Contado 150, ragazzi, numero pari. E siamo comunque con voi, radioascoltatrici e radioascoltatori, sperando anche quest'oggi di deliziarvi in questo paio d'orette, così.
Sì, a rendere, a portare un po' di sole in questo grigio. E già ci arriva il primo aggiornamento dalla piazza, che dicono che è stato avvistato un canguro insieme a Greta Thunberg. Ragazzi, Greta, correte a vedere.
Accorrete numerosi. Io consiglio di andare soprattutto al banco dei formaggi di pecora, capre e mucca.
Dicono di andare.
Dicono uno spettacolo imperdibile, imperdibile, ragazzi. Facciamo un po' di promozione.
Certo, vediamo. Dama, il tuo vestito da dama è bellissimo, eh?
Io sono dama dentro e fuori là. Non lo
dovresti
vale,
vederla.
Però, si può provare. E diamo un po' di indicazioni se siete curiosi di sapere come va, insomma, questa sfilata carnevalesca, perché ci sarà anche il premio maschera. Aspettate fino alla fine della puntata, durante la puntata ci saranno vari aggiornamenti e per ascoltarci potete fare come state facendo ora, quindi in diretta su www.radiowombat.net cliccando diretta, oppure ci potete riascoltare in replica sempre su www.radiowombat.net, o per i più fortunati che riescono a percepire qualche frequenza vaga frequenza AM a Firenze, anche su 13.59, ma ce la possiamo fare. E nel frattempo potremmo anche mettere una musichina, così
nel mentre ci prepariamo alla prima chiamata della puntata. Che musica, Dama?
Non lo so, scelgo a caso, perché ci perdonerete, però né io né Takeshi siamo proprio le regine della musica, e quindi ci siamo affidate ovviamente alla Grebana e a Pam, che ci hanno fatto una selezione meravigliosa, non so,
lo scopriremo,
non ne conosco manco una di queste canzoni, o forse poche, e quindi tutte le musiche. Ringraziamo le nostre co-conduttrici non qui presenti e a voi all'ascolto della prima canzone. E intanto sentiamo la Tizi, perché il primo argomento del giorno sarà un aggiornamento sulla situazione olivi, perché signore e signori è iniziata
è
la stagione della potatura olivi e si sa che in Toscana è molto sentita. A dopo.
Sappiamo che il nostro organismo secerne svariate sostanze, ma il loro utilizzo ancora ci è ignoto per la nostra scarsa nozione del cosmo, per la nostra scarsa nozione del corpo, a causa del fatto che misconosciamo le varie funzioni cui esso è preposto. E perché? Dice anche la cacca fa schifo, ma ciò non è un dato oggettivo. Siamo condizionati in questo giudizio dall'uomo che vive nel mondo rotondo, che gira, che gira, che gira, che gira, che mai si fermerà. Sono tante le cose segrete dal nostro organismo secrete. Ci sono i capperi, il buco, il bianco della lingua, il catarro, il sudore, lo sporco in mezzo alle dita dei piedi, il tartaro, il pus, le cacche delle ciglia, la formaggia, il cerume, il mestro, la pipì e la pupù. E allora cantiamo in coro, cantiamo in coro, cantiamo in coro. Voglio un silo, silo, voglio un silo per riporvi i frutti del mio corpo. Voglio un silo, silo, voglio un silo, silo, voglio per l'umanità. Di cui disponiamo ci dicono che nel futuro le fonti di cibo più scarse saranno per l'uomo che vive nel mondo rotondo che gira, che gira, che gira, che gira, che mai si fermerà. E allora ricorso farà a ciò che gli secernerà. E un silos di amor riempirà. Serbando i capperi, il buco, il bianco della lingua, il catarro, il sudore, lo sporco in mezzo alle dita dei piedi, il tartaro, il pus, le cacche delle ciglia, la formaggia, il cerume, il mestro, la pipì e la pupù. E allora cantiamo in coro, cantiamo in coro, cantiamo in coro.
Serva il fuoco!
Voglio un silo, silo, voglio un silo per ripormi i frutti del mio corpo. Voglio un silo, silo, voglio un silo, silo, voglio per l'umanità.
Eccoci, così è finita e non si capisce bene questa canzone, però il carnevale ogni scherzo vale e invece a parte gli scherzi siamo subito
in collegamento
con la nostra Tizi, ci senti?
Sì, benissimo, ciao a tutti.
Benvenuta.
E a tutte.
Benvenuta e grazie per essere in diretta con noi con questa meravigliosa voce smagliante. E siamo qua per parlare di olivi, sappiamo essere una delle tue specialità.
Eh sì, è la nostra olivicoltrice del mercato.
Va bene, più lo specialista è Andrea più che io,
devo dire la verità.
Entrambi, però ormai 35 anni e viviamo tra olivi e olio, perciò insomma
siete
fa
esperti.
Parte anche della mia vita, sì. Diciamo
e noi
così.
Volevamo chiederti un po' come inizia questa nuova stagione, questo nuovo anno.
Ma che c'è da dire? Non ci sono grosse novità, perché ancora è presto, le piante sono ferme, niente, soltanto la cosa che abbiamo visto in questi ultimi anni è che ormai la stagione di potatura si è anticipata, specialmente poi quest'anno che la raccolta delle olive è stata breve, corta, la potatura è iniziata, è disastrosa, e la potatura è iniziata già a dicembre. Mentre 20-30 anni fa le squadre partivano e andavano a potare nelle zone di mare o all'isola d'Elba nel periodo di dicembre, perché era un altro clima rispetto a qua, oggi invece si può iniziare la potatura anche prima.
Perché, come possiamo ben notare, il freddo non si fa sentire.
Non c'è.
E quindi voi avete già iniziato?
Sì, sì. Poi quest'anno noi con 1600 piante d'olivo non abbiamo fatto 80 litri d'olio, quindi la raccolta è stata proprio, cioè, a novembre, il primo di novembre era già finita.
Drammatica.
E quindi poi vai avanti con il lavoro.
Ma le piante come stanno? Cioè, la raccolta è stata drammatica, ma le piantine d'olive come stanno?
Le piante stanno bene. Le piante stanno bene, e qui poi il problema è sempre gli sbalzi termici, i grossi periodi, lunghi periodi di siccità, le piante che vanno sotto stress, e quindi poi la pianta si difende anche non fruttificando oppure lasciando cadere, perché negli ultimi anni sta succedendo questo: le olive allegano, ci sono, però poi a un certo punto la pianta le lascia cadere, diventano tutte nere, secche e sono giù in terra.
Ovvia, bisogna inventarsi una ricetta con le olive secche, esiste.
Sarà dura, sì, ci facciamo la polvere di caffè forse.
Il caffè d'oliva.
E se sì. Tu dovessi dare dei consigli al volo a delle persone che vogliono approcciarsi al mondo dell'ulivo, a una piccola oliveta, partendo da ora, che cosa si fa?
Sicuramente scegliere terreni umidi, cioè ricchi di acqua anche sotto, perché comunque noi abbiamo le olivete in zone diverse qui sul Montalbano, nel comune di Lamporecchio e di Larciano, e abbiamo notato che là dove il terreno è più ricco di acqua le piante hanno una produzione più costante.
Certo.
Quindi stare attenti anche dove uno agli olivi, ecco.
E un consiglio invece tecnico, cioè quest'anno, in vista di come è andata la stagione l'anno scorso e di come presume possa andare quest'anno, anche se ormai sono tutte ipotesi, si sa, non controllabili, si fa una soda potatura, una potatura media, si ritocca e basta?
Ma sai, la potatura si fa sempre in anni alterni, non è che tutti gli anni poti gli olivi, quindi in base uno a quello che ha fatto o non ha fatto, ma non credo, cioè non è che la potatura va fatta bene a prescindere dall'annata, perché se poti bene la pianta è predisposta a fare frutti. Se lasci i succhioni maschi e tagli quelli invece che faranno le olive, non avrai produzione d'olio. Quello è quando bisogna anche sapere fare la potatura bene.
E la concimazione invece?
L'olivo non ha grandi bisogni, un po' di concimazione sì, organica, areare il terreno, anche non fresare, però lasciare anche entrare luce nel terreno dell'oliveta. Poi dipende anche uno in che zone ha, se uno c'ha anche animali, perché comunque gran parte della concimazione poi se ne va con le piogge e con quindi meglio una concimazione sarebbe organica o il letame che rimane più sul terreno, quella sarebbe la cosa migliore.
E te anche? Non tutti gli anni,
sì. Questo poi dipende, uno che ci fa anche c'è anche chi sotto gli olivi c'ha anche altre coltivazioni, capito?
Certo.
Questo va un po' visto se uno c'ha solo oliveta, se uno ha tutto terrazzato, se uno ha tutto in pari è anche più facile, lo può fare anche tutti gli anni, è più semplice. Se devi andare con il secchio e la paletta a buttare da concime o con la carretta perché col trattore non ci arrivi, quello valuti anche.
Giusto, giusto.
Perché purtroppo le olivete non sono tutte in posti agevoli.
Abbiamo molto ben presente le possibili pendenze
che ci possono essere.
Esatto.
E senti, e cosa succederà questo fine settimana?
Perché noi vogliamo proprio farci gli affari tuoi.
Cioè, tu cosa... sì, infatti, che visto che si parla di olivi, sabato e domenica alla scuola contadina di Mondeggi ci saranno proprio due giorni dove si parlerà di olivicoltura insieme a Daniela Morati, Andrea Menichetti e io ci sarò, e quindi faremo un po'. Siamo rimasti stupiti dalle adesioni che ci sono state, veramente tanti,
più o meno,
forse anche siamo sulle 60 persone.
Oh, bellissimo.
Sono due weekend, un altro ce ne sarà, ci sarà a marzo, e quindi erano state talmente tante, cercato di dividere in due gruppi perché sennò veniva veramente troppo e non si segue poi neanche bene, e quindi siamo parecchio contenti, e domani parleremo un po' della storia dell'olivo in Toscana, l'importanza che ha avuto e tutto quanto, e poi parleremo delle varie cultivar, di come si lavora l'oliveta. Andremo nell'oliveta di Mondeggi, dove è possibile anche vedere dal monocono alla ristrutturazione, cioè varie tipologie di oliveta, e quindi affrontare un po' il tema della potatura, che è un po' poi il tema centrale. Ma affronteremo anche nella giornata di domenica, ora vediamo anche il tempo come sarà, tutta la parte della qualità della frangitura, quindi la raccolta, lo stoccaggio delle olive, la frangitura e come fare un buon olio, il frantoio, e poi ci sarà una degustazione anche di olio, cioè una degustazione un po' per capire la differenza tra un olio cattivo e un olio buono, un olio da supermercato e un olio invece fatto seguendo certe piccole regole che non sono aumentare il costo dell'olio, ma solo usare tecniche giuste.
Ma lo farete a trabocchetto? Tipo fate assaggiare un olio e poi dite ma questo che olio è? Uno sì. Dice oh, ma è buono, e invece no, è quello della Coop, cazzo!
No, ci saranno quattro oli in degustazione alla cieca, ovviamente nessuno sa quello che degusta, e poi ci sarà uno spazio dove appuntare un po' i sentori, quello che uno ci sente, e poi si confrontano insieme proprio per far capire le differenze. Ovviamente ci saranno oli buoni, oli difettati, italiani, biologico, un pochino... E si va solo tramite l'esperienza, poi, no?
Assolutamente.
Che tu riesci a capire.
Ma farei anche una parte pratica di potatura o è tutto più teoria?
Sì, no, allora, se non piove pensavamo di stare tanto in campo. Andrea ha preparato anche un po' di cose da far vedere sulla differenza dei polloni dell'olivo, sulle varie forme anche di propagazione dell'olivo, insomma proprio da portare in campo anche e fare soprattutto in campo, e faremo anche delle prove pratiche ovviamente. Però ci siamo anche attrezzati per fare al meglio certe cose anche al chiuso.
Benissimo.
Sorpresa.
Ma fra le tante sorprese ci sarà anche, perché insomma è carnevale, questo è il tema della puntata, quindi vi vestirete in maschera?
Non ci ho pensato.
E questo è un consiglio.
Dobbiamo dire tutto. Cioè, insomma, bisogna portare avanti le tradizioni.
Avete ragione. Ora ci spensa.
Pensateci.
Allora, visto che non hai ancora pensato a cosa travestirti, l'ultima volta ti sei travestita per carnevale, da che cosa ti sei travestita?
L'ultima volta mi sono travestita a carnevale, mi sono travestita da donna incinta, ma ero incinta veramente.
Non vale!
No, però era buffa, cioè, avevo un cartellone grande davanti, insomma, era una cosa buffa, sì, però la pancia era vera.
Vabbè, può essere una suggestione per tutti coloro vogliono accorrere al mercato, accorrete, ci sarà il premio maschera, quindi se siete mascherati potrete partecipare anche voi alla grande gara dei contadini vestiti in maschera, insomma. E, vuoi dare magari un appuntamento, un orario, a che ora inizierete sabato?
Domani mattina inizieremo alle ore 9, puntuali, e poi faremo la pausa pranzo e continueremo poi il pomeriggio, e se poi viene la pioggia, comunque la decisione di come continuare sarà un po' condivisa con tutti, ecco, decidiamo tutti insieme, poi c'è questa incognita della pioggia, vabbè, vediamo un po'.
Bene,
però alle 9
vestiti in maschera, ma anche sportivi,
vestiti in maschera,
si
certo.
Sa mai che se c'è anche da fare qualcosa deve essere una maschera comoda e agile.
Quindi anche se già siete sopra tutte le prenotazioni, noi consigliamo a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici di venire lo stesso domani a Mondeggi, per chi fosse interessato alla lezione. No, sì. Li accoglierete lo stesso.
Sicuramente, non si manda via nessuno, mai.
Bene, allora noi intanto ti ringraziamo e buon fine settimana di corso.
Grazie
a voi, un bacione, ciao, a presto.
A presto.
Ciao, un saluto a tutti, ciao.
Ciao, ciao.
E ora, Dama, devi dirci, l'ultima volta che è stato carnevale, da cosa ti sei travestita?
Allora, l'ultima volta che è stato carnevale, da cosa mi sono travestita? Oddio, non ne ho esattamente memoria. Non mi ricordo se era un carnevale o era un Halloween. mi sono travestita da il contadino Giovanni. Perché non avevo vestiti, allora mi sono messa i suoi. Che fantasia!
È davvero, Dama, ti sei sprecata proprio.
Proprio io sono veramente portata per i travestimenti, devo dire.
Sì.
Cioè, in realtà forse quando ero più giovane facevamo queste feste in maschera con gli amici, insomma, stavo un anno da Biancaneve addirittura.
Oh.
Non avevo però i 7 anni al seguito, quindi...
Ci lavoreremo,
se no ogni tanto cappelli colorati, vestiti a caso. Ma sì, è anche un momento per mettersi che c'è, che trovi, quello che avresti sempre voluto mettere, non hai mai messo, così.
Giusto.
Vedremo, e oggi non lo so.
Lo scopriremo a fine puntata.
Si scoprirà, di sicuro io e te siamo fuori gara, perché siamo in radio, non siamo al mercato, quindi
nessuno ci fanno partecipare.
Potrà premiare i meravigliosi vestiti che solo io e te possiamo vedere in questo momento. Mannaggia, ma
poveri
non
loro.
Ve li diremo, mi dispiace. Va bene, dai, allora nell'attesa dei prossimi collegamenti intanto mettiamo un brano musicale, sempre, questo è regalato da Pamela, Subsonica e Franco Battiato per voi.
Dei popoli che è giunta fino a noi, non viene dalle stelle, alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare a galla, e non è colpa mia se esistono carnefici, se esiste l'imbecillità, se le panchine sono piene di gente che sta male. Engagez-vous. La musique contemporaine.
pensi sempre all'amo. Le barricate in piazza li fai per conto della borghesia, che crea falsi miti di progresso. Chi credete che noi siamo per i capelli che portiamo? Noi siamo delle lucciole che stanno nelle tenebre. Fino a noi, carico di menzogne, mandiamoli in pensione i direttori artistici, gli addetti alla cultura. E non è colpa mia se esistono spettacoli con fumi e raggi laser, se le pedane sono piene di scene che si muovono.
Rieccoci su...
No. Siamo sempre su Radio Contado 150, puntata numero 150. Ci stavamo interrogando sulle origini del carnevale, ma ovviamente...
Origini del carnevale nel mondo contadino, volevamo.
Volevamo assolutamente quello, ma ovviamente non siamo abbastanza veloci nelle nostre connessioni internet e non abbiamo trovato niente di interessante, di stimolante. Quindi se volete scriverci a radiocontado@insiberia.net per se qualcuno ha delle suggestioni, oppure mi incarto oggi molto, scusate, c'è il vento, quando c'è il vento io sono molto agitata, quindi se parlo
si sente,
veloce
si sente dalla voce, no, ma non ti preoccupare,
scusa. è così, mi fa forse anche il carnevale, mi agita, mette del brio, non
ti
lo
elettrizza.
So, mi elettrizza, forse dovevo vestirmi dalla donna elettrica, comunque
bellissimo.
È bellissimo, sarebbe stato, non ci avevo pensato. Vedi? Sempre questi lampi di genio nei momenti meno opportuni. E che vogliamo dire?
Dicevamo che chi vuole darci una suggestione può scriverci sul pad o sulla mail.
Esatto, il pad lo trovate sulla pagina di Radio Wombat, vicino a diretta c'è pad per comunicare con la diretta radio. Adesso vediamo, ma ci sono per caso aggiornamenti mascherini?
Sì, c'è arrivato già un altro aggiornamento dalla Piazza Tasso in cui dice che è apparso un unicorno rosa molto fluo e che si dice produca un ottimo latte, quindi dobbiamo andare subito in piazza quando finiamo la puntata, dama.
No, ma l'unicorno lo volevo io.
Vedi,
è
la donna elettrica, è l'unicorno, via, non è giornata di travestimenti oggi.
Non sono preparata, è colpa del contadino Giovanni, due giorni mi rapisce nella sua vigna per potare la vigna, perché oltre ad essere potatura di ulivi, questo è anche il periodo di potatura della vigna, anzi forse siamo anche un po' in ritardo, ma si sa, trovo ancora bene, no? Dai, può iniziare anche prima, ma tutto sommato siamo lì. E ora volevamo, insomma, ci arriva un messaggio dalla nostra Clio, che è disperatissima perché tantissimo non riesce a venire in radio, e aveva voglia di mandarci un contributo. Che
e ovviamente l'ha fatto.
L'ha fatto, non l'abbiamo ascoltato, quindi ce lo ascoltiamo insieme. Che dite?
Certo.
Ascoltiamoci insieme.
Rispondo io per tutte.
Che cosa ha la nostra Clio da raccontarci oggi?
Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Adesso è un bel po' di tempo che non ci sentiamo. Ci sono state varie cose da fare, fra cui tesi di laurea, master e cazzeggio, anche perché ci vuole anche il cazzeggio. Vi racconto l'ultima che mi è successa. Qualche giorno fa la mia cana ha pensato bene di evadere, come degna discepola di Houdini, dal giardino di casa, recentemente chiuso grazie al supporto di non pochi, di Jérôme Laronze. Insomma, ha cercato di fuggire di casa passando da un pezzo di recinzione antica di quando da queste parti c'erano le vacche, saltando il filo spinato. Ovviamente è chionza, non ha l'agilità di un border collie e si è aperta tutta la coscia. Questo vuol dire poco, se non che l'ho portata a ricucire da una veterinaria, dalla mia, e lei mi ha consigliato di, per tenerla buona e non strapparsi i punti subito, spoiler, ovviamente se li è strappati nel giro di 12 ore e quindi ho dovuto riportarla dalla veterinaria, ma questo passa in secondo piano a questo punto. Insomma, mi aveva suggerito, per tenerla buona e calma senza distruggersi la cucitura e la medicatura, di prendere delle pasticche o delle goccioline di cannabis light, di canapa per cani. Ora, la canapa, penso nella mia come nella vostra vita, in realtà è sempre stata ben presente, quantomeno quella dall'utilizzo più diffuso negli ultimi decenni, che è quello di fumarsela. Da qualche anno, da quando la giovinezza e la prontezza mentale di spirito mi ha abbandonato, io sono anche una di quelle addicted alla cannabis light, quindi utilizzo solo di CBD senza presenza di THC, e per dormire, per rilassarmi in gocce o in foglie direttamente. Ora, senza farla troppo lunga, se no sembra un messaggio pubblicitario o una confessione davanti ai fumatori anonimi. Il discorso è che l'ho sempre usata per me e l'ho rifilata anche a mia mamma, incredibile, che ha avuto una soddisfazione notevole nel poter finalmente utilizzare quella cosa tanto discussa di cui non aveva nessuna percezione. Mai mi sarei pensata di trovarmi a usarla per il cane. È vero che ne conosco gli utilizzi farmaceutici, ormai tutti siamo più o meno ben informati, suppongo, però non credevo che ci fosse già nato un tipo di commercio anche sui cani. Ovviamente non gliel'ho comprata perché costa l'ira di Dio, probabilmente ancora così poco diffusa ci stanno giocando sopra con i prezzi in maniera insostenibile per noi comuni mortali, però mi sono riproposta di farle una tisanina di CBD e poi infilargliela nelle crocchette. Ora, mi sarò collegata per raccontarvi di come drogo il mio cane. No, questa cosa è successa ieri l'altro, 2 giorni fa, mi ha riportato alla mente che da poco mi è arrivato l'ultimo numero di Nunatak e parla proprio di canapa come cultura della vita. Praticamente Ivan Montagni, il ragazzo che ha scritto l'articolo per Nunatak, ha fatto una ricerca antropologica in Trentino, partendo dalla consapevolezza che in Piemonte, in Campania, in Emilia-Romagna è rinomata la presenza di canapa a livello storico e il suo utilizzo. In Trentino non c'erano nessuna fonte storica né nessuna esperienza tramandata della presenza di canapa, e lui ha fatto questa ricerca sul campo, si dice in antropologia, per rintracciare eventuale presenza della canapa e in che rapporto stava con il mondo contadino piemontese. Io vorrei aggiungere che lui non lo dice, ma lo dico io, in Veneto anche esiste una fiorente cultura della canapa rinnovatasi negli ultimi 15 anni, penso, perché ho amici lassù, ho avuto modo di conoscerli, mi hanno anche fornito dei semi per assaggiare di quelli per condire l'insalata, eccetera, e stanno tutti ritornando all'utilizzo della canapa. Non per creare parafarmaci, insomma, parafarmaceutici, si dirà così, non lo so, per creare appunto oli essenziali, oli da ingerire o cannabis light, ma per l'utilizzo che ne può derivare per i tessuti, per le fibre tessili e non solo, pare che siano state usate anche in muratura a volte e più in generale per gli utilizzi più svariati nella vita quotidiana. Dalla sua ricerca lui è riuscito a ritrovare persino persone viventi che si ricordano del momento della canapa in Piemonte, che gli hanno raccontato appunto che in realtà non era neanche una grande coltivazione appartenente ad alcuni, non era un'opzione. La canapa era presente in tutti i campi di ogni famiglia perché aiutava al fabbisogno della famiglia stessa insieme alle altre materie prime principali. E il paese era strutturato in modo tale che tutti potessero usufruire del risultato finale, quindi c'era una gramola comune dalla quale si riuscivano a estrarre le fibre della canapa dal tronco esterno in realtà e non dall'interno come rimane nella credenza popolare. Questi fasci di fibra venivano pettinati con lo spinac, il pettine dice in piemontese Ivan, su un asse di legno, dopodiché veniva attorcigliata la fibra pettinata attorno al fuso, quello un fuso grande, classico nel mondo della tessitoria, e veniva aiutato con lo sputo all'arrotolamento, tanto che, racconta, le filatrici erano solite tenere in bocca cornal, ossia castagne o mele secche. Infine si toglieva il filo dalla roca, e con il guindol o guindal si formavano i gomitoli. Il guindol era veloce e indistruttibile. Queste due caratteristiche, rinvenute in alcune persone, danno vita al detto te vai comen guindol. Scusate, il mio accento piemontese è pietoso. Abbiamo detto che la presenza di canapa era su tutti i campi familiari e esiste in Trentino dal 2016 l'associazione Canapa Trentina che come in altre regioni d'Italia ha la finalità di riportare all'interno della cultura popolare anche questo tipo di coltivazione per i suoi utilizzi non soltanto medici o paramedici. Una notizia che mi ha colpito all'interno della ricerca di Ivan è stata quella di rintracciare la presenza di canapa sin dai tempi dei Romani, ovvero sulle navi della flotta romana che utilizzavano per le battaglie in mare. Le vele erano costituite da tela di canapa, quindi è presente sul territorio italico da ben oltre quello che possiamo immaginarci. La colpa della sua sparizione, in realtà, Ivan la dà in parte anche alla diffusione della CBD, quindi della cannabis light. Probabilmente, se si fosse tornati all'utilizzo primario della canapa, prima di sfruttare il suo ben noto utilizzo come sostanza psicotropa, forse forse si sarebbe molto più avvantaggiati in questo momento per quanto riguarda la diffusione nei campi, che ricordiamo in linee molto molto vaghe ha un tasso di crescita 3 volte superiore a qualsiasi altra pianta, ha un altissimo tasso di depurazione dell'aria, quindi ricresce molto velocemente e se ne può fare tantissimi utilizzi. Ovviamente sono ben consapevole di non avervi raccontato niente di nuovo, ma penso lo sappia anche Ivan che ha scritto l'articolo. In fondo sono anni, soprattutto appunto nel nord Italia, che si sta facendo questo progetto, questo percorso per la rivalutazione della canapa. Esistono sementi controllate a livello europeo che consentono il controllo del THC sul prodotto finale, ma a volte ce ne scordiamo e poi so che fra tanti ascoltatori ci sono persone che hanno terre nuove, campi incolti o che sognano di coltivare e mi piaceva il dato che per molti, quando la canapa era diffusa sul territorio, non si trattava di avere un grande appezzamento dedicato ad essa, ma che in realtà era una piccola parte della coltivazione di ciascuna famiglia, come il piccolo orto per sopravvivere, c'era anche il piccolo canapaio per poter provvedere a sacchi, tende, tappeti, lenzuola e quanto di più vario possa offrire.
Yo, ci dà il birruzio. Gente di campagna, la strada ci sembra brutta, niente asfalto, solo buche, la mia panda l'ho distrutta. Torni a casa a notte, guidato dalle stelle, a fare la luce, qui abbiamo solo quelle. Con una storia autentica, in serata raccattata, ed occhi ai voti di blocco, la patente va salvata. Così noi ci si infila per le strade d'accompagna, appena sei nel buio la faunistica accompagna. Bistrici fagiani, lepre e caprioli, persino l'altra sera dei cinghiali coi figlioli. Viaggio nella notte con sensazioni mistiche, devi stare attento a non metter sotto un istrice. Istrici fagiani, lepre e caprioli, persino l'altra sera dei cinghiali coi figlioli. Viaggio nella notte con sensazioni mistiche, devi stare attento a non metter sotto un istrice. Certo è fattimento, ma infine son contento di questa strada rustica, adesso mi lamento. Me la gusta al massimo, apprezzo ogni stagione, anche se ho spaccato semi, asse e frizione. Se te esci con una tipa e tu ci vuoi provare, in tu the wild hai massimo un capriola da passare. La si emoziona tutta, la fa gli occhini dorci, portala di corsa sopra il bosco di Baronci. Mi incrocio per la strada col solito imbecille, tra il vetro io lo guardo e la mia vena fa scintille. Ma poi mi guardo indietro, mi becco un bel tramonto, o passa imbecille perché se scendo vi smonto. A noi ci garbi il rustico e piglia troppo bene, vedessi che delirio quando piove o c'è la neve. Sparcato sul divano, davanti al caminetto, se serve il primo piano, c'ho il sudoka in gabinetto. Tangente di campagna, noi la strada ci sta brutta, niente asfalto, solo buche, la mia panda l'ho distrutta. Tangente di campagna, noi la strada ci sta brutta, niente asfalto, solo buche, la mia panda l'ho distrutta. Tangente di campagna, noi la strada ci sta brutta, niente asfalto, solo buche, la mia panda l'ho distrutta.
Sì, siamo sempre qua.
Siamo sempre qua e lo so, ce l'hanno
Abbiamo
fatto
rimesso.
notare. Scusate, ho sbagliato.
Ma a noi questa canzone ci piace così tanto perché ci immedesimiamo in questo mondo che via, dobbiamo riascoltarla, abbiamo riascoltata volentierissimo.
E poi è carnevale, ogni scherzo vale. Ma a proposito di questo, ci sono aggiornamenti Takeshi
Certo,
da
continuiamo
Umberto
a
2.0?
ricevere un sacco di aggiornamenti e quindi vi possiamo dire che per il mercato sta girando un piccolo ghepardo dispettoso dai colori strani e in tutto questo è arrivata anche volando a bordo di una scopa una bella strega misteriosa.
Ma accorrete,
Fioccano,
accorrete,
fioccano
accorrete.
travestimenti.
Ma nel frattempo abbiamo in collegamento telefonico con noi Pietro, che insomma si è interessato ultimamente a insomma, le lotte contadine degli agricoltori che sono oggi, se non erro, oggi in marcia verso Roma, in tutti i movimenti, tutte le mobilitazioni che stanno avvenendo anche in Europa, e abbiamo anche con noi il nostro contadino preferito, perché comunque c'è stato uno scambio anche insomma fra tutti i contadini di Piazza Tasi, del nodo di Jérôme Laronze, di Genuino Clandestino Firenze, per insomma argomentare e capire insieme quello che sta accadendo e quello per cui vale lottare. Quindi intanto salutiamo Pietro. Ciao Pietro, ci senti?
Ciao, ciao a tutte e tutti.
E Giovanni, ci senti?
Certamente.
Certamente, certamente che
Ciao
abbiamo.
Pietro.
Ciao Giovanni.
Bene, e quindi non so, inizierei a dare la parola a Pietro, visto insomma si è un po' documentato, informato su quello che sta succedendo anche sia in Italia che in Europa e cosa ci
Sì,
porti?
allora io vi faccio un po' una panoramica delle cose che mi sembrano interessanti, poi interrompetemi se ci sono delle cose che volete approfondire o su cui magari ci possiamo scambiare. Allora, innanzitutto io ricorderei che le proteste nascono in Germania, dire contadine purtroppo non è veramente accurato, nascono in Germania da un problema di bilancio del governo Scholz, per cui la coalizione di governo decide di tagliare il sussidio al gasolio agricolo. Poi il governo Scholz farà delle marce indietro, ma ormai la protesta invece che diminuire aumenterà e si espanderà ad altri paesi, facendo leva su un malcontento che già c'era e già aveva portato a proteste sia in Francia che in Olanda negli ultimi anni. In Italia abbiamo visto delle proteste con un livello sicuramente più basso rispetto alle iniziative francesi, ma forse anche un po' più indipendenti dalle organizzazioni di categoria che invece in Francia, tipo la FEDE, sono estremamente presenti anche nelle contrattazioni del settore. Di sicuro c'è un grosso pezzo di questo movimento che guarda a destra rispetto, dicevi, la marcia verso Roma. In realtà il gruppo, c'è cioè un coordinamento che si chiama Riscatto Agricolo, che non si fa scrupoli a usare la locuzione marcia su Roma, sfondo tricolore per chiamare a raccolta i contadini, gli agricoltori verso la capitale, no? Mentre un'altra formazione che è particolarmente presente sono gli agricoltori traditi di Danilo Calvani, che era il leader del movimento dei Forconi, quindi anche lì simpatie sicuramente a destra. Poi io non so esattamente se sia solo che queste componenti hanno più visibilità mediatica, ho sentito dire pure che ci sono pezzi di queste mobilitazioni che sono più spontanee, meno anti-ecologiste, se vogliamo. Di sicuro, ecco, se vogliamo fare uno spaccato su quelle che sono le rivendicazioni, oltre al gasolio agricolo che ha dato un po', che è stato un po' la miccia del tutto, c'è una generale contrarietà alle politiche ambientali dell'Unione Europea, il Green Deal, il Farm to Fork, e hanno particolare visibilità una serie di misure, tra cui quella che sarebbe l'imposizione del 4% di terreni a riposo, su cui l'ala cospirazionista costruisce l'idea che sia un trucco fatto apposta per costringere poi i paesi dell'Unione Europea a importare, oppure la riduzione dei pesticidi o l'introduzione di una quota di terreni coltivati a biologico. Poi vengono messi a fuoco anche dei meccanismi economici sul prezzo dei prodotti, sugli intermediari finanziari e logistici della filiera agricola, che fanno sì che i contadini e chi produce cibo, diciamo, si veda remunerato in maniera estremamente ridotta rispetto a quello che poi è il prezzo finale dei prodotti. La PAC, c'è chi dice, è relativamente assente dalla discussione, nonostante orienti sul 20% degli agricoltori l'80% dei fondi che l'Unione Europea eroga per mantenere in piedi il sistema agroindustriale. E poi c'è un po' l'attenzione a queste cose che fanno molto notizia, la carne sintetica e la farina di grillo. Diciamo, secondo me, quello che emerge in generale è la frustrazione di tutti. Scusa?
No, no, stavo scherzando, la farina di Beppe Grillo, no, ma la farina di grilli, va bene. Scherzo, è uno scherzo, Pietro. Carnevale.
È carnevale. E secondo me, diciamo, emerge la frustrazione di quella classe di agricoltori che hanno provato a rincorrere il modello agroindustriale che sicuramente gli è stato imposto all'alto, e che adesso però si trovano stretti un po' nella morsa fra appunto un sistema che loro hanno rincorso, che adesso però con una svolta relativamente repentina li prende di mira con politiche fintamente green. Infatti poi alcuni di questi, pure con orientamento estremamente di destra, si rivendicano, dicono: noi siamo i custodi della terra, non siamo quelli che inquinano. Secondo me la cosa più interessante, poi mi avvio a chiudere, è la risposta che c'è stata dalle istituzioni, che hanno avuto un udito sicuramente selettivo, oltre che aver dato prova della solita ipocrisia. Alcune norme europee o proposte di legge, tipo il 4% dei terreni a riposo e la diminuzione dei pesticidi e del 50% entro il 2030, sono state messe in pausa dalla von der Leyen. Quindi secondo me è chiaro che delle rivendicazioni, che sono estremamente ampie, quelle che passano sono quelle che sono allineate con gli interessi del comparto, diciamo, chimico-industriale. In Italia la Meloni ha sbandierato il fatto di aver aumentato da 5 a 8 miliardi i fondi del PNRR, in realtà riciclando una revisione del PNRR che era dell'anno scorso. È una cosa che per me ha dell'acrobatico, essendo che il PNRR è quel sistema, diciamo, è quel piano nazionale che deve dare concretezza alle direttive europee del Green Deal e nello specifico del Farm to Fork. Quindi ai contadini che protestano contro l'Unione Europea, la Meloni riesce a rispondere: guardate, noi abbiamo aumentato i soldi che spendiamo come ci dice l'Unione Europea. Quindi, come questo è veramente magnifico. Dopodiché nel PNRR appunto non sono prese in considerazione le condizioni di lavoro di chi coltiva, ma è tutto incentrato sull'idea che si possa rendere sostenibile l'agroindustria attraverso le tecnologie digitali, fondamentalmente andando al succo. E nello stesso tempo, notizia degli ultimi giorni, il Parlamento europeo ha adottato il mandato per negoziare con gli Stati membri la deregolamentazione di una classe di OGM, e anche lì il governo italiano ha festeggiato. Lollobrigida ha detto: finalmente l'Europa ci segue, noi avevamo dato il via alla sperimentazione dei tè l'anno scorso, e adesso anche l'Europa, con il voto cruciale che è stato degli europarlamentari italiani, apre alla sperimentazione su questa classe di piante modificate geneticamente, ma poco. Ecco, questa sarebbe la cosa. Quindi secondo me l'altro punto interessante sono, insomma, le acrobazie di questa destra, che da una parte fa campagna elettorale con tutta una facciata antisistemica di difesa degli interessi nazionali, e poi in realtà si trova a fare il compitino dell'Unione Europea, così come ha fatto campagna elettorale criticando aspramente le misure di speranza sul Covid, per poi adottare a gennaio un piano pandemico che era uguale praticamente a quello di speranza, di cui avevano detto peste e corna. Ecco, l'ultima cosa secondo me è, che però magari di quello ne possiamo parlare anche con Giovanni, è la partecipazione dei movimenti invece ecologisti e antagonisti a questa situazione. Io mi fermerei qua, nel senso poi magari approfondiamo delle cose.
Bene, allora diamo la voce a chi, insomma, di contadinanza vive, e uno, insomma, dei membri insomma di Genuino Clandestino Firenze, della comunità di Resistenza Contadina, che tra l'altro si è incontrata mercoledì per iniziare insomma a discutere, a capire, a parlare insomma con la volontà di dire qualcosa, di dire quello che stiamo vivendo noi in questo momento.
Sì, vabbè, noi ci siamo, appunto come diceva la dama, ci siamo incontrati nella settimana dopo aver letto, divorato centinaia di commenti, articoli provenienti un po' da tutta Europa, e ci siamo confrontati e si conta di uscire per il prossimo venerdì, che ci sarà in mercato, con un volantinaggio e un documento scritto dove metteremo un attimo le nostre idee su questa situazione che si sta creando. Insomma, concordo in pieno con l'analisi, diciamo la struttura di tutta la questione che ha fatto Pietro, perché chiaramente è sempre molto preciso nelle sue analisi, e aggiungerei, ecco, che quello che è un po' nato dalla nostra discussione è il fatto che ci sta molto stretta un po' questa narrazione che secondo noi è abbastanza tossica, che vede da una parte gli sforzi dell'Unione Europea per una transizione ecologica, l'altra la resistenza del mondo della produzione di cibo, che può essere anche vera in parte, ma è una narrazione che non combacia con la realtà per tutti e due i motivi. Uno, perché ci sono tanti movimenti di agricoltori, contadini, che anche fanno capo alla Via Campesina, ma non solo, come Genuino Clandestino, che comunque non sono assolutamente d'accordo con la politica europea da decenni, diciamo. E poi c'è anche tutto cioè è una falsità che stanno mettendo in ponte con questa struttura del Green Deal, che comunque è comunque un qualcosa che andrà verso la ulteriore riduzione dei contadini, mettendo in campo il quarto elemento che renderà la produzione industriale di cibo dipendente, oltre che dalla chimica, dalla finanza e dall'industria meccanica e energetica, diventerà dipendente dal digitale, quindi dai big data, da chi detiene la tecnologia attraverso i satelliti, di fare l'agricoltura 4.0, che ci sarà venduta e propagandata come una transizione ecologica. Ecco, tutto questo teatro che sta avvenendo, che stiamo vedendo in questa vicenda, andrà a sfociare lì. Ci sono già dei segnali abbastanza forti su questa tendenza che abbiamo visto. I movimenti ecologisti fanno un po' fatica a seguire questo ragionamento, specialmente quelli più invischiati nelle dinamiche, diciamo, di fondi e di finanziamenti sui loro progetti con l'Unione Europea e con quello che distribuisce anche a livello di denaro alle associazioni. Quindi diciamo che è una narrazione che vorremmo in qualche maniera dire la nostra e cercare di smontare anche con delle mobilitazioni, e cercheremo anche forse un dialogo con alcuni settori di questa sommossa, diciamo, degli addetti alla produzione di cibo che stiamo vedendo, che ovviamente neanche noi ci sentiamo molto di chiamare rivolta contadina. C'è di mezzo un discorso anche che riguarda l'accesso alla terra, quella che una volta si chiamava la riforma agraria, e anche lì c'è da parlare, insomma. Qui è tutto una vicenda molto, molto complessa, non ci sono soluzioni semplici, però ci sono cervelli e persone e braccia che si stanno adoperando per queste lotte da oltre 10 anni, e che e metteranno sicuramente a frutto la loro esperienza e il loro sapere di questo, su questo campo, ecco. Che comunque tutto lo possiamo riassumere nel vecchio slogan di Genuino Clandestino, che il cibo non è una merce, la terra non è un supermercato, e possiamo aggiungere che non potrà mai esistere una transizione ecologica attraverso l'industrializzazione di cibo e attraverso il cibo che non è di produzione locale. Quindi non possiamo parlare e farci incantare dai falsi proclami, non potrà esistere una transizione ecologica se non si inizia a ragionare sulla produzione locale del cibo. Questo ne siamo convinti, lo diremo fino alla noia.
Beh, mi sembra tutto molto chiaro. Pietro, hai qualcosa da aggiungere?
Ma sì, io riacchiacciandomi a quest'ultima citazione, i Soulèvement de la Terre in Francia hanno partecipato a una serie delle iniziative degli agricoltori proprio con questo slogan, che l'ecologia sarà contadina e popolare o non sarà, consapevoli ovviamente di tutte le contraddizioni. In Italia, Ultima Generazione, Fridays for Future anche hanno provato ad avvicinarsi. Ovviamente in Italia si tratta di movimenti che comunque pensano che l'Unione Europea dovrebbe fare di più in termini di leggi ecologiste, e sicuramente non hanno, come accennava Giovanni, una critica strutturata dell'apparato tecno-industriale, che secondo noi è fondamentale. Sì, appunto, secondo me noi ci troviamo, ma da anni ormai, a navigare in acque torbide in queste situazioni, perché gran parte della sinistra è ancora vittima dell'illusione che la tecnologia abbia potenzialmente una funzione emancipatrice e possa essere parte delle lotte sociali. Quindi noi spesso ci troviamo poi fianco a fianco con delle situazioni assolutamente dubbie. Secondo me vale comunque l'idea che esprime bene Wu Ming, che anche nel pensiero cospirazionista, complottista, ci sono dei nuclei di verità, cioè si percepiscono delle contraddizioni. Secondo me emerge chiaramente dal movimento degli agricoltori che le politiche green sono fumo negli occhi, no? Poi tutte queste critiche che loro fanno sono spesso anticapitalismo deviato, nel senso che dal nucleo di verità dell'ipocrisia della legislazione europea poi si prendono delle direzioni quanto mai fantasiose, se non addirittura funzionali poi alle logiche del potere, nel momento in cui l'agricoltore si identifica coi pesticidi e pensa che la sua identità professionale dipenda dal trattore gigante e dal pesticida. L'ultima riflessione, che secondo me è interessante, viene dall'Atelier Paysan, che è questo collettivo francese che produce macchine agricole low tech, e loro parlano nel loro manifesto, che è stato recentemente pubblicato in Italia, del rapporto fra i contadini neorurali, diciamo, e invece gli agricoltori tradizionali.
Gli storici.
E mettono in guardia da una facile dicotomia fra un mondo neorurale che in maniera identitaria rifiuta la chimica e rifiuta una serie di pratiche intensive, e invece gli eredi dei contadini storici che hanno provato a rincorrere il modello agroindustriale in cui adesso si trovano stritolati. E loro mettono in guardia sul fare appunto una dicotomia identitaria fra questi due mondi e invitano a un dialogo. Secondo me questo è un punto importante da tenere a mente rispetto a come approcciarsi a queste mobilitazioni.
Sì, sì.
Nel senso che secondo me è importante portare lì la nostra propaganda, i nostri punti di vista, le nostre rivendicazioni.
Sicuramente, Pietro. No, mi viene solo da aggiungere una cosa che noi abbiamo osservato a fianco, diciamo, perlomeno qui a Firenze, dove c'è un presidio ormai da 10 giorni, messo insieme da questo CRA, che è, appunto, fa capo a Calvani, come dicevi prima, e ai vecchi Forconi. Però abbiamo osservato che intorno a questo presidio si stanno avvicinando un sacco di persone, cittadini, gente comune, che non sono agricoltori, ma che comunque percepiscono in questo sistema industriale di produzione di cibo percepiscono un'ingiustizia, percepiscano la falsità delle istituzioni, e sono quei cittadini e quelle persone che comunque hanno iniziato a mettere in crisi, diciamo, la fiducia che uno poteva anche avere, o perlomeno poteva far finta di avere nei confronti di un sistema, l'hanno iniziato a mettere in crisi durante il Green Pass. Quindi ci sono tante persone, sono dei vecchi collettivi nati intorno al rifiuto del Green Pass, che si stanno avvicinando a questo mondo. Quindi secondo noi è comunque interessante un dialogo con queste situazioni, almeno per portare le nostre tematiche che abbiamo in mente da anni, insomma, ecco.
Chiaro? Bene, allora vi ringraziamo entrambi per questi preziosi contributi e speriamo, insomma, sia solo la partenza di una riflessione che noi portiamo avanti da sempre, che però, insomma, visto che in questo momento storico pare ci siano orecchie anche pronte ad ascoltare, vediamo se qualcosa ne viene fuori. Che dici, Takeshi?
Sì.
Sì, perfetto. Allora abbiamo solo un'ultimissima domanda per il nostro Giovanni Contadino, che a breve dovrà ritornare alla sua postazione di mercato in Piazza Tasso, anni luce da qui. Ma da cosa ti sei travestito oggi? Perché è carnevale.
Vabbè, il travestimento io ho un paio d'occhiali gialli, e questo è già per me un travestimento.
Anche un occhio nero?
C'ho un occhio nero perché insomma ho avuto un trauma all'occhio in questa settimana. La mia compagna dice che non l'ha fatto apposta, però... però
non sei travestito da pugile?
Non sono travestito da pugile, però sono travestito da quello che dice anche l'occhio vuole la sua parte.
Bene, chissà se sarai te il fortunato vincitore del premio Maschera Contadina.
Penso di no, perché sono accanto a un unicorno rosa meraviglioso di 100 chili. Un unicorno rosa di 100 chili accanto a me, che sicuramente è più simpatico e tenero di me.
Che bellezza.
Pietro, invece anche te hai coronato questa giornata un travestimento particolare?
No, però anch'io recentemente mi sono infortunato all'occhio, per cui c'era una doppietta di infortuni oculari in diretta.
Occhio,
che
ragazzi.
Che vuol dire all'occhio. Questa cosa?
Occhio per occhio, dente per dente.
Io però ho un trauma autoinflitto, per cui non ho scuse, ho fatto tutto da solo.
Bravo.
Vabbè. Avete tutte e due, insomma, qualcosa di cui autopunirvi o essere puniti da parte dei partner. È così la vita.
Esatto.
Va bene, vi ringraziamo e buona continuazione a voi, e noi andiamo avanti. Pietro, ti saluto e metto giù.
Grazie a voi.
Ciao mille.
Ciao Pietro.
E ti lasciamo andare, insomma, a meno che tu non ci voglia raccontare qualcos'altro. No.
No.
Va bene.
Nessuna novità da raccontarci.
Nessuna novità per il momento, ma insomma... vabbè, l'avete già detto dello scambio semi?
No, non ci spoilerare.
Dopo,
ecco,
fine
allora
fine.
Non vi dico niente. Non vi rubo niente di novità, va bene, ditele voi, ok.
Grazie, va bene.
Un saluto.
A presto, ciao Giovanni.
Un pezzo musicale
per tutti, vai.
La solitudine incontrerai, la voglia spesso mette nei guai, la odio te ne innamorerai.
ipocrisi di finta vita sotto il cielo, tra chi agisce in preda all'alcol e chi pensa in preda al clero. C'è chi cerca solo Dio, non lo trova, accende un cielo, poca luce che non lo aiuta a distinguere il falso dal vero. A ipocrisi dice chi caccia il forestiero, se ci rubano il lavoro, ma è lavoro nero. Non c'è lavoro vero, e anche la percentuale di gente che abbia voglia di fare prossima allo zero. A ipocrisi di come mille altre città, senza sé, senza ma. C'è chi è, c'è chi ha, c'è chi non ha capito la differenza dove sta. Per questo ho fallito, ma forse ancora non lo sa. No, qua dove il tempo non passa mai. Benvenuti a ipocrisi, la solitudine incontrerai. Ai confini di ipocrisi, la noia spesso mette nei guai. Tra le strade di ipocrisi, la odio te ne innamorerai. Perché questa è ipocrisi. Ipocrisia ti è invasa dalla polizia, sono solo le rapine a far girare l'economia. Ogni tanto scappa e morto tuttavia, sulla via sembra che si dia la caccia solo a chi spaccia Maria. Telecamere puntate sulle piazze, occhi degli appuntati puntati sopra il culo delle ragazze. Occhi dei finanzieri lontani dalle finanze, puntati subiti pompati da strane sostanze. A ipocrisia di la mattina, bambolotti cocchi di mammina, tutti casa, scuola, merendina. Poi la sera l'inquietudine è vera, bollicine di coca, bolle di cheta, rum e pera. La luna nera, il lato oscuro ora è uscito fuori, ha privato ipocrisia dei suoi giovani migliori, che sono rimasti soli a combattere frustrazioni non loro, ma dei propri genitori e professori. Qua dove il tempo non passa mai, benvenuti a ipocrisia, la solitudine incontrerai. Ai confini di ipocrisia, la noia spesso mette nei guai. Tra le strade di ipocrisia, la odio te ne innamorerai. Perché questa è ipocrisia.
A ipocrisia di chi non fa non lascia fare, perché ha tempo da buttare, non si sa relazionare. Sono persone avare, ma a livello emozionale, che rendono questo posto più difficile da amare. Pare che pare piene di sogni ardimentosi, siano state seppellite dai figli poco ambiziosi. Una città che non difende dalla prole dei barrosi sentimenti ed emozioni dei suoi figli talentuosi. Ipocrisia è solo un nido di corvi, le migliori sensazioni sono brutti ricordi. Se fai via quando ci torni, sembra ti sia mancata, ma dura una nottata come una serenata. Ipocrisia ti ha ucciso tanti figli a bruciapelo, altri lentamente male dandogli dolore vero. Per rafforzare ciò che non è un mistero, qui l'unico che ti accoglie a braccia aperte il cimitero.
Qua dove il tempo non passa mai, benvenuti a ipocrisia, la solitudine incontrerai. Ai confini di ipocrisia, la noia spesso mette nei guai. Tra le strade di ipocrisia, la odio te ne innamorerai. Perché questa è ipocrisia.
Perché come si suol dire, porgi l'altra chiappa.
Non vi rivelo il proseguo della nostra conversazione durante la canzone.
Attenzione!
Takeshi!
Quindi Takeshi, con questa sigletta di presentazione, ce lo presenti te?
Ma certo, ho ripreso le parole dopo il mio mutismo di prima, in cui stavo pensando che mondo di merda, ma mi riprendo. E quindi, che dire? Ringraziamo tantissimo Pamela che anche se non è potuta essere qui oggi con noi, ci ha mandato il suo cinemela che vi faremo ascoltare, e noi per ben la seconda volta nella stessa puntata lo ascolteremo con voi per la prima volta, e quindi ci diamo buon ascolto.
Grazie Pam.
Benvenuti a Cinemela, puntata numero 8. E non è la prima volta che ci troviamo a constatare come il cinema sia uno strumento ed un linguaggio utile ad informare, sostenere e motivare la lotta contro gli abusi del sistema. E non è tanto la vicenda narrata all'interno del Dito e la Luna, il documentario di Agostino D'Antonio che vi consiglio questa settimana. La storia di un rapper di nome Bakis Becks che per aver rappresentato in pubblico un brano scritto da lui, Messaggio, questo che sentite in sottofondo, un brano contro le basi militari della NATO sul suolo sardo, è stato infilato in un iter giudiziario che chissà mai quando finirà. È la forza che assume questa storia, vissuta attraverso e dentro una telecamera. La vita personale di chi esprime dissenso attraverso forme artistiche, messa in scacco matto dalla repressione. La vita delle persone colpite da anni di processi, così come dalle manganellate di piazza, perde elementi e potere. La lotta, così, cessa di esistere. Missione compiuta. Il Dito e la Luna è un documentario autoprodotto a costo zero. Così Agostino D'Antonio ci dimostra ancora una volta come il cinema si può sganciare dalle logiche del mercato, mantenendo un messaggio e qualità. Sardo di Nuoro, come l'artista di cui narra la carriera e le vicende giudiziarie. Un documentario musicale e drammatico, in cui emerge la capacità dell'autore di andare dritto al cuore di chi guarda e ascolta, con la semplicità e la spontaneità di persone, non di personaggi, di persone reali in scena, senza essere in scena, ma sulla propria terra, con l'amore e il dolore di chi la difende. Ho avuto la fortuna di vedere questo documentario al CPA di Firenze Sud e vi segnalo che ogni lunedì loro fanno il Cineforum. Veniamo ora alle prossime segnalazioni. Ispirata dalla scaletta musicale della scorsa puntata, ho deciso di segnalarvi, non tanto il brano, di Gigi De Martino, è il canto della sirena La novia del pescador, ma il film da cui è tratto. È colonna sonora infatti di Mare Dentro, Mar Adentro in spagnolo, un film del regista cileno Alejandro Amenábar, con uno degli attori più belli e più bravi sulla scena attuale. Si tratta di Javier Bardem. Il film, come vi dicevo, è del 2004, ha preso un sacco di riconoscimenti, dal premio Goya, Oscar, Donatelli, Leoni a Venezia. Questo regista è un regista interessante e anche lui molto, molto vario, ecco, nelle tematiche che tratta. Vi segnalo di lui che è il regista di The Other con Nicole Kidman del 2001, forse qualcuno di voi lo conosce, e è lo scrittore, l'ideatore, insomma, della storia che poi aveva anche messo in scena una prima volta e dopo con più successo è stato richiamato questo film Vanilla Sky, e lui l'aveva diretto come Apri gli occhi e appunto è che è un altro film. Sono entrambi, sia The Other che Vanilla Sky, film molto 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 particolari. Questo, ecco, lo classifichiamo come archeologia cinematografica, visto che è del 2004, ma un film ben più recente che vi volevo segnalare in questa puntata è Will, W-I-L. La storia di è un film belga che trovate sulla piattaforma antietica, l'odiata piattaforma di Netflix, poiché è coprodotto anche da Netflix. Ve lo segnalo perché ha un interessante sguardo sul periodo del nazismo lì, ambientato in Belgio ad Anversa, dove un giovane ragazzo, anzi due giovani ragazzi, si trovano a far parte della polizia di Stato durante però l'arrivo dei nazisti e l'inizio delle deportazioni degli ebrei. E quindi, come in questo particolare contesto cittadino e in queste due persone riecheggia l'orrore della violenza, delle deportazioni, poi anche ci fa riflettere su come sempre e ovunque si può nascere dalla parte sbagliata. E l'interesse, insomma, che è in questo film è lo sguardo diverso anche sul fatto che anche all'interno dell'apparato dei nazisti ci fosse comunque un'attività sovversiva e di in qualche modo resistenza, ecco, che dopo sia stata più o meno efficace o più o meno narrata, ecco, questa cosa, insomma, è abbastanza evidente, nel senso che non è stata né efficace né narrata. Quindi io vi segnalo questo Will proprio perché mi sembra che accenda un riflettore su un aspetto che non si è mai visto e mai sentito. Il regista di questo film è Tim Mielants. Il film, vi dicevo, è del 2023 e i principali protagonisti sono Steph Ayers, Annelien Krolet e Matteo Simoni. C'è un per fortuna mi viene in aiuto un nome italiano. Su questa ultima segnalazione vi auguro un'ottima visione e buoni 15 giorni.
Grazie mille, Pamela.
Spumeggiante come sempre.
Sì.
Mi raccomando, ci piacerebbe se ci scrivesse a radiocontado@insiberia.net se vi sono. No, punto org. Scusate, ogni tanto dei lapsus. Oh, punto net. Oddio. Vabbè, se ci sono dei commenti, se vi sono piaciuti i film che ci propone la nostra Pam, cosa ne pensate? Se avete dei suggerimenti, fateci sapere.
Certo,
intanto
certo.
Per voi un altro pezzaccio musicale, sperando di non sbagliare anche questa volta.
La 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 la
e comincia adesso. Comincia adesso per noi, non adesso, ma fra poco inizierà questa sfilata di carnevale a cui vogliamo assistere al mercato.
Quindi vi abbandoneremo prima.
E non comincia adesso, però vi diamo le prime informazioni su una meravigliosa giornata che stiamo organizzando per...
Come ormai da tanti anni, tutti gli anni.
Ricorrente. Il 24 febbraio dalle 10 del mattino in poi ci sarà lo scambio scemi. Ho sbagliato.
Dama, è carnevale.
È carnevale, ogni scherzo vale. Inizia lo scambio, cioè ci sarà una giornata meravigliosa di scambio semi. Semi, sapere, conoscenze, tutto le volete trovare.
Marze, madri, tutto quello che volete portare o si spera trovare.
Il tutto dove avverrà? Dove avverrà, Takeshi?
Dici Piazza Elia Dalla Costa.
Aspetta.
Takeshi! Takeshi!
Grazie. Com'è che solo io e te mai? Eh?
Ah,
dimmi un
perché
po'.
Sono io in regia. Va bene,
vale,
per la parkour.
Vale.
Lei era la dama del castello.
Oh, meglio, molto meglio.
No, è che sai, ultimamente sono finita in un fienile, quindi...
Ti senti un po' a disagio a pensarti in un castello?
Un pochino, non è vero, sono in una regia meravigliosa con vista al lago.
Capito, ma lamentati te,
No, non mi lamento.
Io mi sveglio e vedo il lago della nebbia del Valdarno, pensa un po'.
A volte anch'io.
Capito?
Sopra il lago c'è la nebbia del lago e quindi ci sembra di aver vista mare.
Siamo da fortunati. Lì l'immaginazione parte.
Tutto quello si vuole. Ma torniamo a noi.
Dicevamo, allora, 24. Piazza Elia Dalla Costa,
Cardinale
Gavinana.
Elia Dalla Costa, che abbiamo scoperto in una recente ricerca, sempre con il nostro amato contadino di cui prima avete ascoltato la voce, è stato un cardinale anche abbastanza rivoluzionario per i tempi, tipo ha tenuto chiusa la finestra quando passavano i fascisti ai tempi del nazismo, il fascismo, e così si dice, però non vorrei dire cazzate. Quindi torniamo allo scambio semi, Piazza Elia Dalla Costa, sabato 24 febbraio
dalle 10 a oltranza, pomeriggio 18 facciamo,
con sicuramente uno squisito pranzo contadino,
e nel pomeriggio faremo invece una chiacchiera che ancora non sappiamo darvi troppe indicazioni su come lo organizzeremo, comunque sui nuovi OGM
che ci stanno molto a cuore
tantissimo, quindi venite, noi comunque a prescindere da chi riusciremo a invitare a far venire di voci che potranno spiegare meglio di noi la situazione più nello specifico, noi sapremo dirvene comunque tante cose e abbastanza approfonditamente, perché ormai è un tema che ciclicamente torna fuori.
E... sicuramente non ci sarà con noi la nostra amatissima Daniela Conti, che salutiamo e ringraziamo, ma purtroppo proprio quel giorno lì non può. Forse ci saranno, ma stiamo ancora aspettando la risposta delle presenze campane in diretta da Benevento e Napoli.
Oh.
Ce l'auguriamo, ma anche quello non è dato saperlo fino all'ultimo minuto. Però insomma ci sarà forse anche un po' di musica, cioè cercheremo di rendere il più vivace possibile insomma questa giornata di scambio semi. Sicuramente potrete trovare tante cose da sperimentare nei vostri piccoli orticelli o grandi orti o sedimenti terrieri.
Che anche quelli sono sempre fondamentali, soprattutto mentre si sta prendendo un seme, sapere, avendo a che fare con chi lo produce, potendone parlare con chi lo produceva, con chi l'ha riprodotto e l'ha fatto, vi potrà spiegare tutto.
E tanta tanta bella gente.
Detto questo, se volete, come abbiamo già detto mille volte, sul sito di genuinoclandestinofirenze.noblogs.org potete trovare e scaricare un documento che abbiamo scritto ormai qualche anno fa, tutto sulla riproduzione dei semi, quindi in un orto di casa, in un piccolo orto, come tutti i consigli per come riprodurre i semi e quindi poi arrivare a uno scambio semi con dei semi che effettivamente sono stati fatti con dei criteri buoni.
buoni, etici, sostenibili dal nostro punto di vista. E soprattutto sempre sul sito potrete trovare anche maggiori informazioni che pubblicheremo nell'arco di queste settimane.
Sicuramente.
Sulla giornata.
Questo non è detto, ve lo dico.
Speriamo. Ma sicuramente potete trovare già da ora un pulsantino giallo con iscriviti alla nostra newsletter, che vi giuro arrivano pochissime mail perché le mando io e mando solo le mail essenziali. Se vi iscrivete vi arriverà anche quando l'avremo partorito il volantino dello scambio semi, quindi ci riaggiorneremo adesso nell'attesa, perché è carnevale, veramente tutto freme, tutto di avere notizie dal mercato. Ce l'abbiamo già?
No, però direi che potremo chiamare la grebana.
Sì.
E quindi sentire chi è che potrebbe vincere. Ovviamente questo non vale perché noi siamo ancora qui e sicuramente vinceremo noi se si arrivasse.
Vabbè,
prima,
ma
però
noi siamo talmente umili che abbiamo deciso appunto, insomma, di presentarci dopo, perché sennò sicuramente avremmo
capito.
Nominato,
che poi, Dama, insomma, ma secondo te cos'è il premio?
Cosa sarà il premio? Tanta gloria?
Calcio in culo?
No, appoggi l'altra chiappa.
Ah, è
detto.
Vero.
Quale non si sa, il miglior culo del mercato.
Ah, potrebbe.
Vi facciamo il toto scommesse. Allora, intanto, se dal mercato contadino di Piazza d'Asso qualcuno si collega con noi, ci dà delle informazioni.
Pronto?
Eccola!
Grebana, sei con noi?
Salve! Oh. Inviata speciale dal mercato di Piazza d'Asso.
Bravissima!
Bene, bene, noi, vabbè, intanto una domanda a bruciapelo, ma Grebana, da che cosa sei vestita?
No, io da nulla, sono vestita da albero per mimetizzarmi e non farmi vedere in piazza.
Ah, proprio sei in incognito,
ottimo.
Bene, bene.
Sì, sono in incognito, se no scappano.
Allora, se vedete un albero che si muove,
scappate.
Scappate, oppure non spaventatevi troppo, sappiate che è una persona umana. Ma ci puoi dare, che succede lì a me, che succede?
Ma allora, c'è un sacco di gente, un sacco di animali strani, devo dire, che però iniziano a nascondersi, perché questo clima strano fa sì che tutti gli animali hanno pelliccia, stavano morendo di caldo e quindi via via sono scomparsi.
No.
E si sono rintanati nelle loro tane, capito?
No,
è colpa del cambiamento climatico, quindi.
Esatto, è colpa del cambiamento climatico.
Fido, rovina tutto.
L'invento si sta lasciando, confido che riavveranno, anche perché sono stati minacciati, quindi insomma una cosa molto democratica e orizzontale.
Ma abbiamo un possibile vincitore o vincitrice, una possibile?
Ma io direi di sì. Guarda, siamo stati fino all'ultimo indecisi, ho visto un sacco di persone in piazza, c'era grande indecisione tra due costumi. E uno era un bellissimo unicorno rosa
e l'altro?
E l'altro invece era un vestito da apicoltore sfigato.
Dai!
Sì. E chi ha vinto?
Guarda, fino all'ultimo siamo stati indecisi, poi alla fine è stato premiato l'unicorno rosa, all'unanimità.
Ma la domanda vera è, ma qual era il premio?
Il premio era una beata una beata bottiglia di vino.
Vabbè, dai.
Vabbè, allora
se non fosse che l'unicorno ovviamente è astemio e quindi purtroppo la bottiglia se la beviamo noi.
Figa.
L'unicorno rosa, adesso arrivano le due bevitrici in callina.
Sì,
non preoccuparsi, il suo premio potrà essere condiviso con noi.
Te da bravo, esatto. Albero, continua a nasconderti fino al nostro arrivo. E tieni la bottiglia.
No, l'albero della bottiglia di vino.
Esatto.
Bene, va bene. Ti ringrazio
bene,
allora per questi preziosi aggiornamenti. E
vi lascio che c'ho un cane e sta per pisciarmi sui tronchi.
Bene, bene, va bene. Succede anche
ciao,
questo.
Ciao, Carine.
Scappa.
Ciao. Ciao, ciao, ciao. Succede anche questo oggi, in questo
a essere alberi, capito? Sia tra
alberi,
i cani.
È così, è così. Noi invece qua in regia abbiamo un cane da divano e quindi non ci dobbiamo preoccupare di queste cose. E noi, visto che siamo state estremamente puntuali.
Bravissime, Dama.
Vi lasciamo in anticipo.
Sì, sì.
perché ce lo possiamo concedere ogni tanto di lasciarvi così in anticipo. Grazie a tutti coloro insomma, hanno arricchito questa puntata, i loro contributi con le loro presenze, con i loro racconti. Buon carnevale a tutti, scendete nelle piazze, festeggiate, a carnevale tutto vale, tutto, quindi magari non esageriamo, però insomma concediamoci qualche cosa di brioso, di istrioso, che di solito non ci concediamo. Grazie Takeshi.
Grazie Dama.
E grazie a tutte voi che ci ascoltate sempre. Un abbraccio. Alla prossima puntata.
Alla prossima.
Ah, aspetta, abbiamo... perché non ho ancora scelto l'ultima canzone. Vai, ce l'ho.
Sì.
In tema con il contributo di Clio. Scappè, cannabis per voi. Ci vediamo fra due venerdì.
Y saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron.
No hay china.
Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas hoy. No hay chinas hoy. Yo me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron.
No hay chinas hoy. No hay chinas hoy.
Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Legalización,
cannabis,
de calidad y barato. Legalización,
cannabis,
basta de prohibición. ¡Arriba!
Ni en Tiso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí.
¡Hachís!
Yo quiero una china tron, dame ya esa china tron, saca ya la china tron.
¡No hay chinas!
Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali.
¡Ali!
Pásame una china tron, yo quiero una china tron, una posturita tron.
No chinas hoy. No chinas hoy.
Legalización.